E allora la domanda, perché vi ripeto, io non posso dire, posso dire sicuramente che comprendo come gli insegnanti oggi, ma di per sé poi anche i genitori e tutti gli altri, abbiano davanti questo grande problema, ma per loro è un problema che incide immediatamente non solo sul comportamento, ma sul metodo col quale accostano i loro alunni. E forse qui bisogna sempre tenere presente che è vero che c'è, che questa formazione deve tendere in un mondo come il nostro, appunto individualista, in cui pone al centro non la persona ma l'individuo, appunto, e questo cerca di ottenere tutto quello che c'è per sé, è difficile prima far imparare loro che è proprio dal vivere insieme tra di loro, dal rispettarsi tra di loro, dal capire i problemi degli altri che diventano grandi. Mentre tutto attorno fuori gli dicono che diventano grandi quando prima si fumava le sigarette, adesso si tirano le canne, poi si va a fare buon tempo, ci si perfondeva anche avendo lì dei ragazzi e delle ragazze sfatti. Adesso basta una pastiglietta, ma tutto ruota attorno a sé, il tempo, e la scuola diventa un pochettino quello che è utile soltanto per arrivare, e adesso si fa fatica anche a quello, per arrivare a una posizione sociale il più possibile buona. Buona da che punto di vista? Dalle relazioni interpersonali che conduci, quindi perché hai trovato l'amoroso e il moroso con cui stai bene con loro, perché vuoi far famiglia con loro, no. Buona perché comincia a darti tutte le possibilità di godere della tua vita, così com'è. Di avere il più possibile. E allora capite che avete davanti dei ragazzini, magari delle medie o anche delle medie superiori, soprattutto agli inizi, ma noi stiamo qui a dirgli che forse non si ricorda neanche, o non sanno neanche, non ci pensa neanche che papà e mamma lavorando fanno fatica per loro. L'ideale non è mica papà e mamma, l'ideale è Balotelli, l'ideale è, che so io, è... sono i ciclisti un po' meno perché dovrebbero far fatica, tant'è che si sono pompati un pochettino di più, ma l'ideale sono quelli che arrivano in televisione e a 20 anni hanno un conto in nero che non sanno neanche come fare a spendere. È inutile che noi stiamo lì a dire, cioè inutile, sembra inutile che noi stiamo lì a dire nella narrazione storica, nel tornare indietro sulla letteratura, per tutti i valori che sono stati fatti, nel rivedere la storia proprio perché riusciamo a giudicare se è stato un bene o se è stato un male un comportamento dell'uno o dell'altro, di uno Stato, di che cosa, della Chiesa stessa, o che cosa vogliamo, della matematica che ti pone delle regole fisse, perché su queste regole fisse puoi arrivare a interpretare anche il mondo. Ma chi glielo fa fare di fare tutta questa fatica? Ecco perché il mondo è liquido perché vedi solo quelli che balzano fuori, che hanno lo yacht. E queste sembrano le persone arrivate. D'altra parte, se l'orizzonte è questo, se non si è capaci di guardare oltre l'orizzonte, e allora capisco molto, e moltissimo anzi, proprio questa funzione, che è una funzione educativa di insegnante, al quale si chiede di non dare più l'interpretazione della vita, ma di accontentarsi di quello che deve dire e quindi di verificare se hanno capito quel che deve dire per è finito. Oltretutto, detto così, questa epoca in cui noi abbiamo anche a disposizione tutti questi strumenti tecnologici, per cui quando abbiamo bisogno sono loro la nostra memoria, basta andare a cliccare su una parte, trovi sempre qualcosa che è necessario, la tentazione è proprio questa, di non comporre più neanche le cose che nascono dentro di noi, ma di mettere insieme quelle che cerchiamo da una parte e dall'altra e risolvere così i problemi. E allora uno dice, ma come facciamo a mettere dentro questi valori? Ma io credo che anzitutto bisogna dare un significato a quello che si dice e a quello che si spiega e cercare di far capire appunto che noi siamo legati, cioè far ricomporre quei tessuti di relazione anche storica, letteraria, critica di altro, di ricomporre perché noi non siamo frutto del caso o di due che ci hanno portato lì, ma siamo l'insieme di una storia intera che è arrivata e che è anche dentro di noi. Perché un adolescente giapponese è diverso da un adolescente di Malcaria, ma perché la sua storia è diversa, totalmente diversa da quella che l'ha condotto fin lì, anche se hanno la stessa età, anche se vivono nello stesso mondo. Ma soprattutto direi che appunto Gianni ha citato questo documento che vi esorterei a rivedere, vivere la vita buona del Vangelo, educare la vita buona del Vangelo. Non perché dei vescovi, perché i vescovi l'hanno visto, l'hanno discusso, l'hanno approvato, c'è stato qualcuno che l'ha steso, ma perché effettivamente dentro questo decennio la parola educare non è stata usata a emergenza, perché sembrava che fosse solo un qualcosa del momento, invece è un qualcosa di sempre. La parola educare e il verbo educare e tutto ciò che ci sta dietro è ciò che è assolutamente necessario oggi, proprio perché vuol dire far emergere dentro l'individuo che nasce, far emergere tutta l'esigenza di una realtà che si rapporta con gli altri. E dice questo va bene per tutto, secondo me, ma credo che siano due o tre cose che possono essere sottolineate. L'educatore è un testimone della verità, della bellezza e del bene, cosciente che la propria umanità è insieme ricchezza e limite. Educa chi è capace a dare ragione della speranza che lo anima, è sospinto dal desiderio di trasmetterla. Nessun testo, nessuna teoria, per quanto illuminanti, potranno sostituire l'apprendistato sul campo. Non si nasce educatore, lo si diventa. E lo si rimane sempre, non essendolo mai diventati a sufficienza. Proprio perché, se ci pensate bene, essendo la vita, la nostra vita, la nostra persona, fatta di queste realtà di relazione, fin quando noi ci relazioniamo, siamo sempre in divenire e in cambiamento. Naturalmente tutto questo divenire, questo cambiamento non è quello il temporale che butta via tutto, ma è il crescere, appunto, come cresce la nostra persona, come cresce il nostro fisico, e questo però a un certo punto declina, ma qui, fin quando non declina, c'è dentro qualcosa che può sempre diventare grande. E allora ci vuole anche la pazienza di chi, camminando con altri, capisce che non è possibile mettere dentro tutto quello che noi abbiamo, ma capisce che l'altro ha bisogno di ricevere quello che è naturale che riceva, perché cresca pian piano dentro di sé. E allora l'educatore vero, che si sforza anche di vivere questo mandato attraverso l'autorevolezza della sua persona, che non è l'autorità che impone, ma è quella che accompagna, allora ha anche la pazienza di sapere aspettare, ha anche la pazienza di sapere subire quelle che appaiono sconfitte. Lo ripeto sempre, anche se è una cosa normale, lo stesso Gesù, diceva Cardinal Martini, in primo momento mi ha lasciato lì, ma è così. Lo stesso Gesù, se avesse dovuto guardare al risultato che ha avuto con i suoi, non è stato un gran buon educatore, perché i suoi non l'hanno seguito, almeno al momento. Poi si sono accorti, il che vuol dire che la semina non sempre produce quel raccolto nei tempi in cui noi possiamo desiderarlo.
Ringraziamo il Vescovo che avete visto con quale passione ha risposto a questa domanda. Speriamo che altre risposte siano un po' più brevi.
È la prima questa.
Sì, dopo adesso assumiamo dei tempi televisivi. Allora, mi pare che la centralità di quello che ha detto il Vescovo è la differenza tra persona e individuo, no? E cioè, la persona è colei o colui che realizza se stesso nelle relazioni, no? Ecco, quindi penso che la domanda che verrà fatta adesso da Antonio, mi pare che sì, nel mondo dello sport cade giusta, perché il mondo, precisamente lo sport di squadra, si pone delle questioni oggi.
Niente, io sono Antonio, istruttore allenatore di pallacanestro, faccio portavoce degli sport di squadra che esercitano a San Giorgio, soprattutto la pallavolo e il calcio, però non da meno anche altri sport che sono in giro, perché il nostro problema, il problema principale rispetto a 20 anni fa è questo, e inoltre la domanda. L'educazione nello sport di squadra sembra un contrasto con un mondo individualista. Questo rende il lavoro dell'allenatore, io metterei anche istruttore, più difficile. Insegnare, stare insieme, non solo in vista del risultato, è un valore aggiunto. Il Vescovo, cosa ne pensa?
Prima di dare la parola al Vescovo, volevo così, per onore di cronaca, dire che, lo sappiamo, magari il Vescovo un po' meno, che i numeri di ragazzi che fanno attività sportiva qui sono numeri molto alti, quindi è un'attività che riguarda non una piccola minoranza, ma gran parte dei bambini e degli adolescenti. Quindi la domanda, cioè, ripeto, Antonio chiede se uno sport di squadra che educa alle relazioni, perché se non si va d'accordo uno sport di squadra non si vince, no? Rispetto a questo mondo individualista sembra un po' in contrasto, quindi lei, signor Vescovo, cosa ne pensa, che cosa suggerisce?
Io sono venuto su con gli sport di squadra, anche perché in seminario non c'era possibilità di fare sport individuali, o c'era squadra o c'era niente da fare, quindi era abbastanza libera la cosa da scegliere, era solo quella. Però ho fatto anche il curato di oratorio per 13 anni direttamente, poi per gli altri un po' più diluito, ma senza mai abbandonare questa possibilità. E ritengo, non credo che non sia una parola detta così tanto perché si usa dirla, che lo sport è davvero una realtà educativa. Educativa proprio perché anche laddove fosse individuale, pensate alle gare che sono di salto, di corsa, che cosa, ci si misura con altro. Si cerca di essere migliori degli altri, ma non può essere, se uno deve correre per conto suo, sì, adesso si può anche fare, uno fa il record mondiale dei 100 metri, lo può fare anche da solo, senza bisogno della squadra, ma è evidente che è proprio laddove c'è la squadra e c'è la tensione che l'occasione è certamente più alta. Dire poi noi sport di squadra significa dire le squadre appunto che stiamo educando, dei piccoli, dei ragazzi e dei giovani. Cioè dentro nei quali anche tutto il resto che gira attorno, il campionato, tutte le altre cose, hanno sì dentro di sé questo desiderio di vincere, però non è paragonabile a quello che vediamo anche negli sport delle grandi squadre. Perché? Ma perché dentro le grandi squadre, secondo me sono, vanno d'accordo e cercano di andare d'accordo, ma sono una somma di individui. Credo che il grande compito degli allenatori adesso delle grandi squadre è proprio far coesistere persone che sono tutte delle prime donne o primi uomini, secondo quello che sono. Proprio perché è diventato talmente sponsorizzato e talmente legato anche alla ricchezza che non c'è più Quella dimensione di gratuità che invece dovrebbe esserci qui. La dimensione della vittoria, del prevalere sull'altro senza prevaricare, è una dimensione giusta. Come si fa a dire giocare? Sì, era il barone del Coubertin che diceva basta partecipare alle Olimpiadi, però se vado là io che riesco a partecipare alle Olimpiadi dico arrivo ultimo, però sono partecipato, tanto ho già vinto io per me, perché ho vinto contro me stesso. Ma quando si gioca si vuol vincere. Il problema è ma come? Che cosa significa vincere? Certamente significa che la capacità sportiva dell'uno dell'altro, dell'insieme, riesce a superare l'altra. E questo dà entusiasmo, dà forza. La forza dell'educatore è far comprendere come questa tensione alla vittoria non escluda gli altri, anzi, li chiama in causa. Proprio perché da solo non riesci a fare tutto quello che insieme potresti fare. E ci vogliono anche quelli che perdono. Perché se vincessero tutti, come si fa? Non ci si trova dentro. L'educazione allora è il far comprendere attraverso la vita e attraverso l'esercizio dello sport che uno richiede la fatica dell'allenamento, perché se uno non è allenato si rompe. Se invece uno è allenato, anche uno prende una botta, che male, però sta lì. Se invece si rompe tutte le volte, a meno che non sia malato, richiede la fedeltà e la fatica dell'allenamento. Richiede la necessità di trovare l'accordo con gli altri, richiede la necessità di pelar via gli individualismi, altrimenti l'allenatore dice, ma se tu sei un veneziano, scusino i veneziani, che fa tutto da sé, la tua squadra non vince mai. Perché al momento giusto che puoi passare, perché il pallone può arrivare all'altro, ma dentro in porta perché l'altro è libero, no, tu fai da solo e fai da solo, rovini anche gli altri, non hai più la realtà dell'insieme. Quindi la fatica dell'allenamento, la capacità di comprendere che si vince se si sta insieme, l'attenzione a tirar via un po' tutte le creste che impediscono che il lavoro insieme venga fatto e soprattutto il desiderio della vittoria che non è un prevaricare ma è semmai un prevalere nella lealtà. E allora la lealtà del gioco diventa anche una realtà educativa, perché anche nella vita non bisogna mai prevaricare sugli altri. Si può anche prevalere, perché un'azienda che si mette in concorrenza con un'altra può prevalere, ma non prevaricare, non giocare brutto e storto in modo da fregare gli altri e da farli cadere. Quindi secondo me il gioco di squadra, nonostante tutto, è un gioco che educa molto di più che non quello che è da solo, che ripeto, anche quello da solo ha bisogno del contrasto e ha bisogno del parallelo, comunque del paragone con l'altro per poter darsi forza e per poter andare avanti, altrimenti uno da solo non ce la fa. I nostri ambienti, cioè gli ambienti che hanno dentro di sé questo concetto fondamentale della persona, e devono essere capaci di instillare questi che sono i valori dello sport, perché oltretutto i valori dello sport dentro la nostra società, che di solito invece di abituarli a correre in giro, andare per campi, li abitua a tenere in mano una PlayStation, a guardare qualcosa e a stargli magari a mangiarsi, poi a mangiarsi sempre qualcosa, perché si diventa anche obesi, si diventa più grassi di quello che è già necessario, di quello che facciamo noi già da piccoli, è certamente un valore, ma non può essere riassunto soltanto nella realtà fisica del valore. Io ricordo quando ero nel mio oratorio, appunto, avevamo una di quelle società di ginnastica che era stata fondata all'inizio del Novecento, quando appunto si fondavano nello stesso paese, è stata fondata la banca, la BCC, che è diventata una BCC, è stata fondata una banda, è stata fondata, sono tutte quelle realtà che i cattolici allora, che non potevano per divieto interessarsi di politica, si interessavano di società e hanno fatto di quelle cose che ancora oggi esistono e resistono. Tutto il movimento cooperativo è nato da lì, perché dopo si è sviluppato ed è diventato una cosa così enorme, così preziosa come lo è al giorno d'oggi. Ecco, là c'era una società ginnastica che è diventata, i ragazzini sono diventati campioni d'Italia più volte in questi anni, a squadre. Però l'abbiamo voluta anche per i piccolini, maschile e femminile, ritmica per le ragazzine e altra per gli altri, con strumenti e cose diverse. Però io ho visto dei ragazzi anche, dei ragazzini piccoli, che sembravano malaticci, venire fuori dei giovani, degli uomini e delle ragazzine ancora, perché questo lavorio quotidiano o comunque settimanale nei suoi momenti di allenamento aiuta il corpo, ma aiuta anche lo spirito, perché fa imparare a volere certe cose e non a tirarsi indietro quando diventa difficile. E su questo io ho visto dei risultati davvero al di là. Poi certo, quando sono diventati campioni d'Italia, festa tutto il paese, capisco a chi questa è stata una bella cosa, ma non sempre ci si arrivava, anzi l'anno dopo di solito si cadeva giù e ci voleva un po' di anni ancora a tirarsi su. E anche questo era giochi di squadre, di persone che si mettevano insieme per vincere appunto a squadra. Questo nello sport io credo che dall'allenamento alla capacità di relazione con gli altri, al togliere via ciò che è troppo individualistico,
mette e quindi ha la voglia di superarsi, ma nella onestà e nella lealtà è estremamente educativa, soprattutto di questi tipi.
Comunque, se devi dire qualcosa che riguarda lo sport, oppure.